La mia compagna è australiana e ci siamo rivisti, ci siamo rincontrati dopo 16 anni e ho deciso quindi di trasferirmi qui, cioè di venire qui e praticamente ecco, questa è la ragione prima per cui mi trovo a Sydney in questo esatto momento.
Quindi lei è arrivato e si porta dietro una interessante esperienza come critico d'arte e poi curatore di mostre. Prima di parlare della sua esperienza australiana e quello che intende fare qui, ecco, ci parli appunto di questa sua esperienza come critico d'arte e curatore
Sì. Ecco,
d'arte in Italia.
in Italia mi sono occupato di curatela di mostre anche con uno dei grandi esperti di Caravaggio, che era Maurizio Marini, e abbiamo curato una mostra al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. Su praticamente un quadro del Guercino che era Marte fermato da un amorino ed era quando Amore ferma la guerra. È stato un episodio molto interessante, soprattutto in un momento in cui tutto il mondo ci sono tensioni contro la pace, quindi contro l'armonia. In realtà questo era un messaggio culturale molto alto che veniva dal passato, dove un amorino ferma Marte dal fare la guerra ed è stato un grande successo anche a livello di immagine perché era una riflessione sul momento in cui vi erano tensioni nell'aria, come sempre ci sono, tra popoli e civiltà.
Ecco, quali erano queste tensioni in quel particolare momento?
Erano, diciamo, ancora come era presente la guerra dell'Afghanistan, quindi contingenti militari che andavano in Afghanistan, e questo spostamento di giovani che vanno praticamente a combattere in aree remote, e quindi lontani dalla loro patria, e questo problema aveva toccato in modo particolare la sensibilità di Maurizio Marini, che era stato poi quello che ha riconosciuto i Caravaggio della collezione reale inglese, e aveva toccato la mia sensibilità, e quindi abbiamo pensato di creare un evento che fosse uno spunto di riflessione sul portare la pace e smettere quelle che sono le tensioni e cercare di salvare più vite umane possibile, evitando inutili spargimenti di sangue in paesi lontani.
Ecco, questo messaggio viene da un quadro che fu dipinto in quale data?
Nel 1600, dal Guercino, che era un artista straordinario bolognese della zona di Bologna, e lui dipinse questo straordinario Marte fermato da un amorino, Marte che va verso una ideale Venere, quindi la pace e non la guerra.
È un messaggio che ci proviene da un artista che lo ha lanciato oltre 500 anni fa. In realtà poco è cambiato. Qual è stata la reazione poi in Italia e lì, soprattutto a Roma, negli ambienti culturali, nei critici d'arte, a questa mostra che rilanciava il messaggio della pace?
La reazione è stata molto interessante perché i giornali maggiori, tra cui Corriere della Sera e Repubblica, hanno intitolato a piena pagina Non più la guerra, ma la pace. È stato un po' un'icona, questo Marte, che veniva dal passato, un'icona, un simbolo di una nuova speranza e soprattutto un'occasione per rilanciare una riflessione su quello che è spedire, inviare persone giovani in paesi lontani a rischiare la vita.
E in paesi lontani ora ci è arrivato anche lei con questo bagaglio culturale e questa sua esperienza, esperienza che immagino lei voglia ora sfruttare e lo deve fare in Australia dove in realtà l'arte è nata soltanto 150 anni fa grazie ad alcuni maestri italiani che aprirono le scuole d'arte a Melbourne proprio nella seconda parte del 1800. Ecco, cosa ha scoperto?
Allora, il mio approccio con l'arte australiana è avvenuto innanzitutto visitando lo studio di Brett Whiteley a Surrey Hill ed è stata un'esperienza incredibile perché ho riconosciuto una originalità incredibile in questo artista, una forza espressiva ed onirica rara. una capacità di sognare, una capacità di portare una visione allucinata e saggia e consapevole in un universo contemporaneo attraverso questo concetto dell'alchimia degli elementi nell'opera d'arte. Quindi trasformare un qualcosa di semplice in qualcosa di estremamente complesso ma fruibile da tutti è stato secondo me la grandezza di Whiteley. E poi il mio approccio è stato anche Fred Williams, che ha lavorato sempre praticamente a Melbourne, però un grande artista nel quale soprattutto questa visione dall'alto dell'universo mi ha colpito. E lì effettivamente tra Whiteley e Williams io ho capito che il paesaggio australiano, questa immensità del paesaggio australiano, l'immensità del paesaggio australiano, che è un paesaggio immenso che invita a trovare nuovi punti di riferimento. Punti di riferimento in uno spazio che oscilla, in uno spazio gigantesco, dove però il paesaggio di Williams dall'alto diventa come una costellazione che si riflette nel cielo e quindi diventa un passaggio quasi a livello anche aborigeno di queste strade, di questi sentieri dei canti di cui parla Chatwin, dove ad un certo punto i riferimenti sono praticamente segnati da costellazioni che si trovano sulla Terra. Ed ecco la magia dell'Australia. L'Australia mi colpisce per questo, questa immensità incredibile nella quale i punti di riferimento sono le costellazioni che creiamo sulla Terra.
Lei parlava di artisti australiani, quindi Brett Whiteley e Fred Williams, però c'è stato un artista australiano vissuto in Italia ed è scomparso recentemente, che è Jeffrey Smart.
Jeffrey Smart è anche un artista molto interessante, soprattutto questa sua componente quasi metafisico de chirichiana, dove praticamente lo spazio si dilata, anche lo spazio urbano, e quindi questo De Chirico che rivive attraverso un artista australiano io lo trovo estremamente interessante, perché comunque è un'esperienza metafisica. Quindi siamo sempre, comunque, se torniamo, qual è la matrice australiana? È la ricerca di nuovi spazi, magari anche rivisti attraverso la tradizione di un'antica terra che è l'Italia.
Lei en passant ha menzionato l'arte aborigena. Che cosa ci può dire come critico d'arte sull'arte aborigena?
L'arte aborigena oggi rimane sempre una cosa, un'esperienza interessante dell'anima australiana antica. È un'esperienza che sicuramente anche gli artisti australiani più recenti hanno ripreso e rielaborato. L'arte aborigena degli anni 50-70 è stata un'arte soprattutto anche di grande ispirazione. L'arte aborigena oggi rimane un grande riferimento, anche perché molti artisti australiani si stanno sperimentando nella videoarte e in altre forme di arte che non sono esclusivamente riservate alla pittura. Quindi io trovo che lo studio di questi nuovi media, di questi nuovi strumenti artistici, lo trovo estremamente, anche a livello di film, di cortometraggi, lo trovo estremamente interessante. Sicuramente l'arte, secondo me, dal punto di vista pittorico, diciamo rispetto alla grande arte degli anni, diciamo dagli anni 50 agli 80, è andata leggermente anche commercializzandosi per alcuni aspetti, e quindi trovo che si è un po' intossicata di quello che è il commercio. Trovo invece che i nuovi mezzi che gli aborigeni stanno sperimentando sono di grande invito alla riflessione, alla sperimentazione di nuove idee.
Un'ultima domanda: c'è spazio per l'arte australiana in Italia?
Io sono dell'idea che l'arte australiana ha diritto a degli spazi enormi, immensi, perché può portare e deve portare un contributo all'Europa importantissimo. In Italia, l'Italia secondo me sarà felicissima di ospitare delle mostre importanti. Credo che quello che è stato fatto a Londra con la Royal Academy sia stato un processo totalmente sbagliato, perché non ha dato le chiavi di lettura giuste sull'arte australiana importante e sul pensiero che vi è dietro l'arte australiana. Quindi, secondo me, ci sono delle prospettive infinite per l'arte australiana, nel quale sicuramente va riscoperta un'anima antica e nello stesso tempo contemporanea.